inizia le scuole da bambino a Trieste. Vediamo qui alcune immagini della Trieste dell'epoca. Qui ci sono le scuole israelitiche, lui frequenta la scuola ebraica. E studia poi a Graz, all'università, studia matematica, fisica ed astronomia per 4 anni. Lì si laurea e poi parte per la capitale dell'impero. Nel 1902 consegue all'Università di Vienna il dottorato con una tesi di astronomia classica, una tesi dedicata essenzialmente alle comete. L'anno successivo, non dimentichiamoci che lui era subito della posta in Baltimore, presta servizio militare, come era consuetudine, come era prassi, e intanto nel 1903 inizia l'attività propria di astronomo. Era un'attività simile, poi andando più avanti vedremo, tutti quelli che iniziavano l'attività di astronomo avevano da compiere una specie di apprendistato in vari osservatori, e questo succede per quasi tutti gli astronomi tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. In questo caso vediamo l'osservatorio, l'Imperiale Regio Osservatorio Marittimo di Trieste, che tra l'altro si trova ancora oggi, se andate a vedere l'osservatorio di Trieste, andate ancora in questa bellissima palazzina che ha mantenuto almeno all'esterno molte delle sue caratteristiche architettoniche. Benissimo, quindi Horn si forma in due ambienti veramente particolari, veramente ricchi di tanti fermenti culturali. Il primo, come abbiamo visto, è la sua città natale, è Trieste. Alla fine del secolo quelle erano le persone che hanno fatto culturalmente ricca Trieste, quelle erano le persone che Horn conosceva e aveva incontrato da ragazzo. Si ricorda peraltro che lui, insieme a Italo Svevo, abbiano preso lezioni di inglese da James Joyce, che per un certo periodo a Trieste ha vissuto. E poi l'altro grande modello culturale, naturalmente, è Vienna, è la città nella quale lui consegue il suo dottorato e nella quale ha proprio la fortuna di incontrare una serie di libere espressioni del pensiero quali difficilmente se ne sarebbero potute trovare altrove. Nonostante questa sua formazione tra due città che erano imperiali, lui si sente profondamente italiano. Tant'è che inizia la sua carriera proprio in osservatori italiani. Inizia in primo luogo l'osservatorio di Catania, venivano assunti gli astronomi, prestavano servizio per un certo periodo in una sede e poi o perché miglioravano la loro qualifica o perché decidevano loro di spostarsi per intraprendere altri progetti di ricerca si muovevano. Quindi diventa primo assistente all'osservatorio di Catania, là lo vediamo quando l'osservatorio era nel meraviglioso complesso dei Benedettini a Catania. Poi a maggio del 1910 prende servizio all'osservatorio di Torino e infine nel 11 in quella che sarà poi la sua sede definitiva di lavoro, cioè l'osservatorio della Regia Università di Bologna. La sua carriera di astronomo poi tutta qui si svolgerà. Nell'11 prende servizio, nel 15 scoppia la Grande Guerra. Ebbene, pochi giorni dopo l'inizio della guerra, l'inizio dell'entrata in guerra, Horn si arruola. Ma dove si arruola? Si arruola volontario nell'esercito italiano, non nell'esercito austriaco. Questo avrebbe potuto costargli la condanna a morte. Lui aveva respirato l'aria dell'irredentismo nella comunità ebraica triestina, era molto forte. Quindi quando lui sceglie dove arruolarsi, si arruola nell'esercito italiano, per gli altri era un disertore, capisce che gli conviene cambiare cognome, quindi cambia cognome e diventa Guido d'Arturo. Arturo era il nome di suo padre, ma è anche il nome di una delle stelle più luminose della costellazione di Orte. E ci piace immaginare che anche questo, che anche nel cognome che sceglie ci possa essere un riferimento a qualche oggetto di questo cielo che lui amava così profondamente. Ottiene la medaglia d'argento per il valore, per il per il servizio prestato con valore, nel 18 riprende servizio all'Osservatorio di Bologna e nel 19 ottiene la cittadinanza italiana. Una cittadinanza italiana che era stata ottenuta per meriti. Perché dico questo? Può sembrare una sottigliezza. Molti di coloro che poi ottennero la cittadinanza italiana la ottennero l'anno dopo, nel 19, in funzione di un trattato tra l'Austria e l'Italia. Lui la ottenne in una maniera diversa. Perché è importante questo? Perché quando comincerà la sua grande avventura o disavventura legata alle leggi razziali, lui farà molto pesare questo suo essere italiano, non in funzione di un trattato che aveva reso tutti italiani, ma in funzione dell'aver servito la patria, che a partire dal 38 lo considerava assolutamente, mi viene da dire, inesistente. Cioè per la legge razziale non esisteva più. Finalmente, vabbè, con una parentesi all'Osservatorio di Roma, e finalmente nel 21 diventa direttore dell'Osservatorio dell'Università di Bologna e acquisisce quello che è, sceglie quello che poi sarà il suo nome completo, cioè Guido Horn da Arturo, e cognome che poi manterrà per tutta la sua vita. Resta direttore dell'Osservatorio, risollevando nelle sorti, poi Fabrizio ci spiegherà che cosa ha fatto Guido Horn all'Osservatorio, dal 21 al 54, con, come abbiamo, è noto, la parentesi dal 38 al 45, perché essendo ebreo, con un eufemismo spaventoso, venne dispensato dal servizio, cioè allontanato dal suo lavoro, dalla sua casa, dall'osservatorio e dalle sue ricerche. Nel 45 ottiene quello che gli spettava di diritto, cioè la cattedra di astronomia, lui era professore ordinario di astronomia all'università. L'Osservatorio di Bologna non è mai stato, o è stato solo in tempi molto recenti come il nostro, cioè un osservatorio indipendente, è sempre stato un osservatorio universitario, quindi il professore aveva anche la carica di professore ordinario di astronomia. Nel 45 tiene la cattedra della direzione, il 1 settembre del 1967, molto amato dagli studenti e dai colleghi, muore a Bologna. Cosa ha fatto Guido e soprattutto qual è la sua eredità scientifica? Aspetta, Fabrizio.
Grazie per avermi invitato qui a Brera a fare due chiacchiere su questo personaggio triestino bolognese che di fatto non ha mai avuto dei rapporti stretti con l'Osservatorio di Brera, se non gli rapporti di tipo professionale con i colleghi qui astronomi. Però come vedrete il ruolo di Horn anche nell'astronomia successiva ha avuto una certa rilevanza, quindi mi fa piacere poter venire a parlare anche qui di Horn fuori dai confini dell'Emilia Romagna, come si suol dire, anche se resterete delusi dopo quello che ha detto Ilaria prima, che non è assolutamente vero, quindi fare una presentazione di quel tipo vuol dire subito uccidere qualunque relatore, perché qualunque cosa io dica adesso sarà senz'altro inferiore a quello che vi potevate aspettare. Dovrete accontentarvi. Dicevamo, quindi mi ha lasciato Agnese la fatata calda delle attività scientifiche di Horn, perché l'attività scientifica di Horn si è svolta su tantissimi piani di quella che era l'astronomia dell'epoca che si poteva fare in un paese come l'Italia, che certamente non era, soprattutto per motivi economici, non poteva essere all'avanguardia e competere con quelle che erano le nazioni emergenti di quei tempi. Però lui prende in mano un osservatorio che nell'Ottocento aveva avuto una profonda decadenza e con grande impegno lo ricostruisce completamente. Iniziando per esempio la serie delle pubblicazioni dell'Osservatorio di Bologna e occupandosi di svariate tematiche che erano, come dicevo, quelle più tipiche dell'astronomia dell'epoca: astronomia di posizione, la variabilità delle stelle, quella che era la distribuzione spaziale delle cosiddette nebule. Siamo agli inizi degli anni 20, quindi in un'epoca in cui ancora non si sapeva quegli oggetti che cos'erano, se appartenevano alla nostra galassia, se erano altre galassie di natura diversa, eccetera. Queste cose credo che voi le sappiate, visto l'impegno con cui seguite i corsi qui all'osservatorio, si occupa di strumentazione, ma soprattutto, come vedremo, lui è veramente un mago nell'ottica astronomica e nei problemi legati alla fisiologia della visione. Organizza e dirige due spedizioni scientifiche nel 26 e nel 36, uno in Somalia e un'altra in Grecia, per osservare le eclissi solari di quell'anno, osservabili da quelle regioni, in situazioni abbastanza disagiate per l'epoca in cui venivano organizzate queste spedizioni. Peraltro ottiene anche dei risultati di un certo valore per quei tempi. Uno dei suoi passaggi più significativi, non solo per l'astronomia bolognese ma anche per l'astronomia italiana, è stata la realizzazione della stazione osservativa di Milano. L'osservatorio di Bologna, la specola di Bologna, è una specola che è stata costruita all'inizio del Settecento come specola dell'Istituto delle Scienze, quindi una torre fatta per fare osservazioni astronomiche, ed è stato praticamente il primo osservatorio non privato italiano e il terzo in Europa dopo l'osservatorio di Parigi, l'Osservatoire Royal a Parigi del 1866, pochi anni dopo quello di Royal Observatory a Greenwich, e nel 1711 la specola di Bologna nasce contemporaneamente a quella di Berlino fondata da Leibniz. Ma è nel centro della città, come questa qui, che vi trovate nel centro di Milano, cioè un posto dal quale nel Novecento non era pensabile poter fare delle osservazioni di un qualunque tipo. Quindi da parecchio tempo gli astronomi locali cercavano di andare nel vicino Appennino, sui colli del vicino Appennino, per avere la possibilità di fare osservazioni più ragionevoli. E lui, grazie a un evento abbastanza raro in tutta la scienza italiana, cioè una donazione privata di Bianca Montanari, che era la vedova di un matematico dell'Università di Bologna, amico di Ordo Arturo, con un grosso lascito, riesce a costruire sui colli a 40 km da Bologna, a 800 metri sul livello del mare, un telescopio da 60 cm, un telescopio Zeiss di eccellente qualità. Questo è nelle fabbriche della Zeiss a Iena, mentre è ancora in costruzione, che era il secondo in Italia come dimensioni. Il primo era il metro di Merate, anche se noi bolognesi diciamo che il metro di Merate è più grande, ma il posto in cui era situato il 60 cm di Bologna è migliore come sito osservativo, cioè le notti sono più serene e la trasparenza e la turbolenza del cielo è migliore. Quindi riuscivano in qualche modo a competere con l'altro telescopio milanese, ma questo lo diciamo noi di Bologna, chiaramente a Merate dicono qualche cosa di un po' diverso, ma questo è normale competizione. Sta di fatto che questo telescopio è stato una palestra osservativa per tantissimi astronomi italiani e non solo all'epoca, anche perché assieme a quello di Merate era uno dei più grandi che erano nel territorio europeo, non solo italiano. Ma lui non si occupa solo di questioni scientifiche. Agnese già vi ha detto qual era l'humus culturale in cui è cresciuto Ordo Arturo, estremamente vasto, e lui era pieno, cioè l'abbiamo trovato in tutte le lettere che scriveva, in tutte le cose che faceva, si vedeva che non era solo uno scienziato e basta, ma era una persona che aveva una cultura vastissima e che era interessato a una curiosità enorme. Si occupa infatti di tante cose, per esempio aggiorna la biblioteca che era rimasta completamente antiquata, rinnovando gli abbonamenti, scambia pubblicazioni, acquistando una grande quantità, più di un migliaio di libri storici preziosi per costituire un legame con quella che era l'originale biblioteca storica degli astronomi bolognesi del Settecento. Nel 99 la biblioteca del Dipartimento di Astronomia che è stata infatti intitolata. Riordina l'archivio storico, un archivio che contiene oltre 100.000 documenti a partire dalla metà del 600, che ha una notevole importanza per chi vuole ricostruire la storia dell'astronomia, non solo bolognese, perché ci sono corrispondenze di astronomi di tutto il mondo. E quello che devo dire è che grazie soprattutto al pesantissimo lavoro che ha fatto Agnese su questo archivio è stato completamente riordinato negli ultimi anni e ampiamente digitalizzato, per cui se andate in rete e cercate l'archivio astronomico di Bologna trovate l'inventario dell'archivio abbastanza dettagliato, decisamente dettagliato, e di più di 42.000 immagini di documenti disponibili online. Traduce da latino il poetico astronomico nel Divigino, cioè un testo classico per la struttura di quella che era la conoscenza antica delle costellazioni, cose di cui lui era estremamente appassionato. Scrive numerose voci per l'Enciclopedia Italiana, tra cui la voce di Copernico, che non era certamente una voce secondaria, e anche la voce astrologia nel 27. Però se qualcuno di voi ha portato di mano la prima edizione della Treccani o gli capita di vedere da qualche parte, va a vedere, la voce astrologia è l'unica voce della Treccani che compare anonima, cioè non c'è nessuna firma, ce ne sono altre senza nome dell'autore, ma sono firmate con due asterischi, che vuol dire che l'ha fatta la redazione. Qui non c'è nessun nome, perché Horn ha avuto un dibattito, chiamiamolo così, con la redazione della Enciclopedia Italiana, e in particolare con Giovanni Gentile, che era ovviamente il direttore dell'enciclopedia, perché quando gli vengono spedite le bozze da correggere, lui le corregge, ma non tutte, le rimanda indietro con una lettera in cui dice: guardate, io le ho corrette fino alle ultime 10 righe che non ho toccato, perché quelle ultime 10 righe non le ho scritte io. E siccome non sono d'accordo con quello che c'è scritto, vi pregherei di non mettere il mio nome nella voce astrologia. Oramai l'avete impaginata, il lavoro l'avete fatto, io ho corretto le bozze, quindi vi autorizzo a pubblicarla, ma non voglio che ci sia il mio nome. Perché? Perché in questa voce astrologia Horn fa una accurata ricostruzione storica, ovviamente enciclopedica, dell'astrologia, dandole il giusto valore storico che ha avuto nello sviluppo dell'astronomia, ma naturalmente alla fine spiega come qualmente l'astrologia non abbia alcun valore da un punto di vista scientifico, e dice che gli astronomi oramai da qualche secolo che non credono più a quelli che sono gli aspetti astronomici. Mano anonima della redazione, forse addirittura lo stesso Giovanni Gentile, aveva aggiunto queste 10 righe in cui diceva che però adesso, siamo all'inizio del Novecento, però adesso c'è una nuova corrente di pensiero che sta cercando di rivalutare in maniera statistica le questioni di tipo astrologico. Naturalmente ora questa cosa qui non la vuol sentir dire, per cui chiede che gli venga cancellato e dice: da adesso in poi interrompo la mia collaborazione con l'enciclopedia. Un altro aspetto estremamente importante è la fondazione di una rivista, Celum, che nasce nel 31 sotto gli auspici della Società Astronomica Italiana e che Horn dirigerà fino alla morte, e cesserà nel 1986, e io devo dire ingloriosamente di essere stato l'ultimo direttore. La rivista è stata una rivista che ha avuto una grande diffusione anche a livello internazionale, è stata seguita e letta da tantissimi astronomi e non astronomi, era una rivista di alta divulgazione che ha fatto nascere un interesse per la cultura astronomica su tutto il territorio nazionale. Un esempio del fatto che Horn non fosse interessato solo alle questioni di tipo astronomico, ma che le due cose, astronomia e chiamiamolo un altro tipo di cultura, per lui erano completamente legate insieme. Scrive nel 33: bisognerebbe che lei venisse qui con un pennellino per ricoprire con un colore abbastanza denso la superficie conica del prisma all'infuori di una sottilissima generatrice. Come si dice l'Odi Giotto, si dirà in futuro la generatrice, dopo vi dirò di chi è, per indicare il limite insuperabile della perfezione. Il colore dovrebbe essere tale da impedire il passaggio della luce senza tuttavia danneggiare la levigatezza del cristallo. A tra poco dunque il suo, eccetera. La persona a cui lui scrive è Giorgio Morandi, che lui conosceva bene, insegnava all'Accademia delle Belle Arti dall'altra parte della strada dell'osservatorio. L'oggetto che lui gli sta chiedendo di fare è di annerire questo prisma conico che lui aveva fatto costruire sul suo disegno per montare su una macchina fotografica, in maniera da poter fare con uno stesso scatto gli spettri di una zona di cielo molto ampia, per esempio gli spettri delle stelle cadenti. Quello che lui chiede a Giorgio Morandi è di ricoprirla tutta di nero, tranne una riga estremamente sottile che è quella che deve prendere poi la fascia di cielo, ma non entriamo nel dettaglio. Questo per dire il modo in cui lui ha questo rapporto con una persona che conosceva bene, erano profondamente amici. Un giorno alla settimana, se ricordo bene, tutti i giovedì si vedevano per giocare insieme a scacchi, e questo lo sappiamo, oltre che per gli antichi astronomi, i vecchi astronomi che ce l'hanno raccontato, anche perché lo scrive Janet Abramowitz, che è una importante artista americana, oggi più che novantenne, quindi qui è una fotografia giovanile, quando studiava all'Accademia di Belle Arti di Bologna con Morandi, e scrive nella biografia che lei ha fatto di Morandi che andava spessissimo in specola a trovare l'astronomo col quale parlavano delle lettere di Galileo a Cosimo dei Medici, dell'universo che è scritto in lingua matematica, di Leopardi, delle sue operette morali, tra le quali Morandi amava soprattutto il Copernico. Quindi possiamo immaginare le partite a scacchi tra due personaggi di questo livello intellettuale. Veniamo adesso all'idea geniale, dopo aver parlato un po' del personaggio. Siamo nel 1928. La Fondazione Rockefeller stanzia 6 milioni di dollari per iniziare la costruzione del grande telescopio da 5 metri del Monte Palomar. Verrà completato nel 1949, perché non è un'impresa facile, ci sono dei grossi problemi tecnici, che Horn capisce subito quali sono i problemi tecnici e pubblica infatti in un articolo, naturalmente su Celum, quali sono le principali difficoltà tecniche a cui ci si troverà nel costruire uno specchio così grande. La fusione del vetro, che deve essere estremamente uniforme, senza bolle, senza imperfezioni, e infatti dovranno farlo due volte. La superficie parabolica deve essere levigata con una precisione del micron, e quindi la difficoltà di levigare in epoca in cui non c'erano i computer come oggi che gestiscono la levigatura degli specchi con questa precisione, la difficoltà di muovere tutte le parti meccaniche che reggono uno strumento che ha 5 metri di diametro. Quant'è questa sostanza? 8, 10?
10 per 10,
qualcosa del genere. Quindi, cioè, immaginate quant'è uno specchio di 5 metri con uno spessore che quindi abbastanza ampio, perché deve sostenere lo specchio, non può essere fatto in maniera sottile perché non può flettere, e quindi tutta la meccanica che lo sorregge deve reggere un peso di quelle dimensioni e muoversi con una delicatezza necessaria a inseguire il movimento della volta celeste. Soprattutto i costi, che saranno infatti enormi per i 5 metri del Palma, ma chiaramente questo non è cosa per l'Italietta degli anni 30. Ed ecco appunto l'idea geniale: invece di costruire un grande specchio come superficie riflettente di un telescopio, perché non costruire tanti piccoli? Costano di meno ed è più semplice farli, metterli insieme con un mosaico, posizionarli opportunamente e farli funzionare come se fosse uno specchio unico. Siamo nel 1932, cioè io prendo uno specchio piccolo, gli do la sezione di curvatura che voglio, ne costruisco tanti con la stessa sezione di curvatura, li metto insieme e questo mi fa come se fosse un grande specchio. È esattamente uguale a un grande specchio? No, non è esattamente uguale a un grande specchio, però posso farli spessi così. Se faccio uno specchio di queste dimensioni, non ho bisogno di farlo molto spesso perché non abbia delle flessioni. Non solo, ma è molto più facile lavorarlo, forse, come vedremo. Senz'altro comunque più facile che lavorare uno specchio così grande. Quindi i costi sono terribilmente abbattuti e gli aspetti tecnici sono migliorabili. Ecco che nasce quindi il progetto di quello che si chiama lo specchio a tasselli. Il primo progetto prevede 80 specchi a forma di trapezio con una sezione di curvatura sferica. Il diametro complessivo corrisponde a quello di uno specchio di un metro. In montatura zenitale fissa, cosa vuol dire? Gli specchi sono montati su un piano di marmo e guardano il cielo che gli passa sopra. Sotto ad ogni specchio ci sono tre viti, in maniera da poterli muovere, ognuno dandogli quindi la sezione di curvatura complessiva che si vuole dare allo strumento. Naturalmente questa idea è seguita da discorsi di ottica estremamente dettagliati e approfonditi. Qui ho messo a caso alcune delle figure, delle formule che lui spara nei numerosi articoli che pubblica su questo argomento, solo per darvi un'idea di quello che è l'aspetto tecnico. Non è solo un'idea così, ne proviamo a mettere insieme, cioè l'idea si basa su una conoscenza dell'ottica estremamente ampia. Lo scopo, detto in tre parole, prese sempre da Horn, ora mi preme mostrare che la forma e le dimensioni dell'immagine ottenute teoricamente con lo specchio a tasselli sono praticamente identiche a quelle generate da un paraboloide rotondo quando il suo parametro si uguale al raggio di curvatura dei tasselli sferici. Cosa vuol dire? Semplificando al massimo, quello che lui dimostra nei suoi lavori è che le immagini che lui ottiene con questo insieme di piccoli specchi sono uguali alle immagini che si otterrebbero con uno specchio monolitico, cioè con uno specchio unico. Questo lo dimostra con la teoria dell'ottica di cui lui è veramente maestro. Uno dei grossissimi vantaggi di questo di uno strumento di questo genere è quello di eliminare l'aberrazione sferica. Devo approfondirlo o posso scivolare rapidamente? L'aberrazione sferica è quel difetto in uno specchio che abbia una sezione sferica di curvatura che fa sì che l'immagine nel fuoco, non nel piano focale, non raccolga nello stesso piano focale le immagini di tutto lo specchio, quindi l'immagine viene deformata, aberrata, e si chiama aberrazione sferica. E dovuta al fatto soprattutto che sono i raggi che incidono sulle parti più esterne dello specchio che non vanno a cadere nella stessa posizione in cui cadono i raggi lungo l'asse principale dello specchio. Il trucco in questo caso qual è? Che gli anelli esterni io posso sollevarli, vedete in queste due posizioni, A'B' e C'D', li sollevo in maniera tale da concentrare le immagini della regione esterna dello specchio, degli anelli esterni, nello stesso piano focale in cui arrivano le immagini degli anelli più interni. Quindi con questo sistema l'aberrazione sferica è completamente eliminata. Posso poi anche fare altri aggiustamenti e correggere in parte altri tipi di aberrazioni. Questo è uno schizzo appunto di Horn quando ha cominciato a spiegare come poteva fare a mettere l'occhio sotto al telescopio per aggiustare tutti questi specchietti, perché adesso il problema è dove metterlo. Bene, il posto lo trovo subito, è la parte superiore, la cosiddetta torretta della specola di Bologna. Questa torretta ha un'altezza di 10 metri che è giusto la focale del telescopio, del prototipo da un metro del telescopio a tasselli che lui sta immaginando. Quindi in un piano di marmo alla base della torretta pone i suoi specchietti e in cima c'è la posizione, utilizza un foro che gli astronomi del Settecento utilizzavano con i loro lunghi telescopi per osservare le stelle allo zenith, utilizza quel foro per mettere il punto di osservazione, il piano focale del suo sistema. Cerca di far conoscere in giro la sua idea perché vuole anche dei conforti, per cui scrive e contatta alcuni dei più importanti costruttori e astronomi di quei tempi, va a un'assemblea generale a Cambridge degli astronomi con cui parla con alcuni di questi, va al telescopio da 90 centimetri dell'IC tenete presente che gli anni in cui io sto parlando il telescopio da 60 cm non era ancora stato fatto, e poi il telescopio da 60 cm è un telescopio a specchio. Questo dell'IC non è un telescopio, no scusate, questo è un telescopio a specchio, mi sono sbagliato. Quindi quello che lui sta usando è un telescopio fantascientifico. Fa alcune prove con dei cartoni ritagliati per vedere l'immagine come viene, riesce a convincere anche il direttore dell'IC che l'idea non è un'idea da buttare via. Brevetta, vuole brevettare quest'idea, quindi scrive al Ministero, presenta una domanda di privativa industriale nel 32, il Ministero dopo un anno gli risponde, gli dice guarda non va bene il modulo su cui l'hai compilato, devi rifarlo e rifare i disegni in un altro modo. Non è cambiato molto, devo dire, nonostante tutto. Però non sappiamo per quale motivo Horn risponde dopo un po' al Ministero chiedendo di ritirare la domanda. Cioè non sta a riscriverla sui moduli opportuni. Nel frattempo chiede anche che gli vengano restituiti le cariche, il bollo che lui aveva applicato, le spese che aveva sostenuto. Non sappiamo perché abbia ritirato la domanda. Forse perché lui è all'inizio della sua operazione e in effetti nonostante l'idea sia eccellente, come vedremo, l'inizio è difficile. L'inizio è difficile perché il problema è non fare un tassello con la curvatura che uno vuole, questa è una passeggiata, farne un certo numero con la curvatura identica e quindi fare 80 tasselli identici, perché è chiaro che se un tassello non mette la stessa immagine nello stesso punto in cui la mette il suo compagno di fianco, la cosa non funziona più. E quindi lui si rivolge a più ditte, si rivolge a una ditta di Firenze, premiato laboratorio di ottica scientifica e commerciale, che gli aveva costruito parecchie cose per l'osservatorio, tra cui quella lente a prisma, quel prisma obiettivo che abbiamo visto prima, alla Filotecnica, che poi diventerà San Moiraghi di Milano, alla Zeiss di Iena. Il buon Ciabilli gli fa 10 tasselli, ma abbiamo le prove con le misure fatte da loro, sono veramente drammatici, inutilizzabili. La Filotecnica di Milano gliene fa 10, che tutto sommato sono un po' meglio. La Zeiss di Iena, dove lui va perché sta facendo costruire 60 cm di Loiano, e quindi va lì, parla con gli ingegneri, gli spiega la sua idea, fanno delle prove, gli scrivono, la cosa non funziona, non può funzionare, si rifiutano di fargliele. Si mette in contatto con Villiger, che era il direttore della sezione astronomica della Zeiss, che è, come dire, il massimo ottico astronomico dell'epoca, e lo convince a fare le prove, a rifare le prove. Noi abbiamo, queste sono delle striscette fotografiche incollate sulla lettera della Zeiss, lo convince a rifare le prove, come dice lui, e alla fine la Zeiss Villiger si convince e gli fanno i tasselli. Ecco quindi che lo strumento incomincia a essere pronto, a diventare operativo. Questo è il piano di marmo alla base della torretta, con le prime file di tasselli per fare le prove, i fori in cui ci sono le viti per andare a muovere dal di sotto. Qui lui, von Horn, sta facendo costruire sul foro azimutale della torre la struttura che poi dovrà reggere il portalastre mobile. Perché? Perché abbiamo detto che lo strumento è fisso, il cielo gli passa sopra e quindi se lui fare una esposizione di un certo periodo di tempo ha bisogno di mettere il portalastre fotografico con un motore che si sposti per seguire il moto del cielo per un periodo di tempo limitato, chiaramente, a quelle che sono le deformazioni ottiche di tutto il sistema. C'è un problema, che per aggiustare tutti gli specchi in maniera che le immagini convergano nello stesso piano focale, gli ci vogliono ogni sera 3 o 4 ore. E questo lo deve fare tutte le sere, perché ci sono le variazioni termiche, la torre un pochettino si muove, tante altre cose. Quindi prima di ogni osservazione lui deve impiegare quel tempo per mettere a punto il suo sistema. Ma allora non c'era la televisione, quindi la gente li faceva comunque. Funziona. Le immagini sono perfette, questi sono i numeri di catalogo
di alcune stelle, qui adesso nella riproduzione ce ne vedono solamente poche, ma ce ne sono un po' di più, ma queste immagini, queste prime raste le ho già fatte per vedere, per dimostrare che l'idea è buona, cioè che il tutto funziona. Però c'è un problema, come vi spiegava prima Agnelli, arrivano le leggi sulla razza, Horna viene allontanato. Devo dire che quando abbiamo letto alcune delle lettere che Horn scrive da quando riceve la sospensione del servizio, soprattutto per diciamo, un po' meno del primo anno, la cosa che più ci ha colpito, e non è stata una cosa solo di Horn, ma di Horn noi abbiamo avuto la fortuna di leggere i documenti, non siamo esperti in questo tipo di storia, ma ci siamo solo passati in mezzo. Dicevo, la cosa che più ci ha colpito è come vedere questa gente, personaggi come Horn, che rivestiva un ruolo di prestigio all'epoca, perché era professore universitario, direttore dell'osservatorio, quindi di una certa levatura, colpiti in questo modo violento, cercano di adattarsi, cercano di sopravvivere. Cercano di, cioè non vanno in depressione, come uno potrebbe dire, ma cercano di continuare in qualche modo la loro vita. Lui cosa fa? Scrive al direttore che lo sostituisce, Zagara, che sarà poi direttore qui a Milano alla fine della guerra, che conosceva bene, e dice: Zagara, perché lui viene a prima abitava nella Pecola, come tutti gli astronomi abitavano dove c'era l'osservatorio, naturalmente la casa gli viene tolta, va ad abitare lì vicino, dice: ti chiedo una cosa, dice, visto che io ho fatto questo telescopio a tasselli, posso venire a usarlo di notte? Passo da di dietro, c'ho le chiavi, non do fastidio a nessuno, non voglio una lira, non compaio da nessuna parte, è come se io non ci fossi, però faccio un lavoro scientifico e produco del lavoro scientifico per l'Università di Bologna. Zagara passa la richiesta di Horn al rettore Ghigi, che era soprannominato il fascistone, quindi questo per capire come poteva rispondergli Ghigi, naturalmente gli risponde non se ne parla neanche. L'altra cosa che tenta di fare è per l'altra sua creatura, cioè Cerum, scrive a degli amici di fargli il prestanome. Cioè gli dice: io continuo a fare il direttore, il mio nome non compare da nessuna parte perché non può comparire. Tu ci metti solo il nome come direttore, ma non devi neanche attaccare un francobollo, niente. Cioè tu non fai niente, devi solo mettere il nome come direttore, per il resto continuo a fare tutto io come prima. E lui continua per mesi a scrivere agli abbonati, a sollecitare il rinnovo degli abbonamenti, a chiedere che gli scrivano degli articoli, anche se naturalmente la rivista esce col nome del nuovo direttore, non con il suo. Ma gli amici ai quali chiede di fare il prestanome gli dicono no. Non hanno sufficiente coraggio, non si poteva chiaramente fare qualcosa del genere. Come sapete, queste storie sono andate avanti, per cui lui, dopo essere rimasto per un brevissimo periodo di tempo a Bologna, è costretto a trasferirsi altrove, va a Faenza da un amico astronomo che abitava lì, Lachini, e poi con tutte le vicende della linea gotica, l'8 settembre e tutto il resto, si deve nascondere in campagna, però sopravvive a questa, chiamiamola, disavventura, e anche se non è l'unico degli astronomi, abbiamo fatto con Agnese e con altre colleghe degli altri osservatori astronomici una, direi, abbastanza importante ricerca che è stata presentata un po' in giro da in varie sedi su quelli che sono stati gli astronomi colpiti dalle leggi razziali, perseguitati dalle leggi razziali, e ci sono stati dei personaggi di grande levatura, come per esempio Luigi Iachia, che è stato il più fedele discepolo di Horn, che è dovuto scappare nel 38 negli Stati Uniti, dove è diventato un astronomo di grandissima importanza, lavorando anche nelle vicende spaziali, eccetera. Bruno Rossi, che è stato il che ha fatto il corso di astronomia con Horn a Bologna, ha fatto l'esame di astronomia e che è stato in pratica il fondatore della moderna astronomia X, e gli altri sono nomi di altrettanta importante rilevanza, e non mi trattengo più oltre perché mi fanno capire che devo affrettarmi, semmai ci riuscirò. perché anche uno degli effetti di eco è anche quello. Scusa, ho schiacciato il bottone sbagliato. Bene, nel 45, finita la guerra, riottiene il suo posto, anche se c'è un anno di problemi, perché rimane lo stesso direttore di prima, Zagar, e quindi ci sono lui e Zagar che devono dividere la cattedra. Fino a quando Zagar non viene chiamato qui a Milano, ha qualche problema. Finalmente Zagar se ne va e quindi lui rientra in pieno possesso di tutto quello che era il suo osservatorio universitario in precedenza, ma non ha smesso di pensare al suo telescopio. E c'è stata un'importante evoluzione tecnica. I tasselli sono diventati più grandi, 3,5 volte più grandi, sono diventati esagonali perché così l'incastro riesce meglio, e nel 49 incomincia a fare delle prove con 19 tasselli. Però questa volta si è stufato di andare in giro per chiedere a ottici di costruire gli strumenti. A parte che la Zeiss in pratica non c'è più ancora, perché è stata divisa fra l'est e l'ovest, e quindi non è ancora ritornata quella Zeiss, poi l'Italia non può avvicinarsi ad acquistare strumentazione da quelle parti, e quindi lui compra dalla Galileo solamente i pezzi di vetro e li fa lavorare in osservatorio da un suo abilissimo meccanico, che lavora in maniera eccellente. Però il telescopio sta crescendo come dimensioni e quella torretta non gli basta più. Allora cosa pensa di fare? Questo è uno spigolo della torre del Settecento. La fa perforare per 4 piani. La sovrintendenza sarebbe diventata matta oggi. Lavora? No, il lavoro lo fa il genio civile, cioè quindi non è che manda un muratore a nostro tempo a farlo, è un lavoro completamente autorizzato, e fa perforare 4 stanze della torre. A livello più basso mette lo specchio, i tasselli, e quassù in cima ci mette il piano focale con il portalastre, e quindi quello che lui ottiene è finalmente nel 52 61 tasselli, il progetto definitivo e finale, un diametro di 1,80 m. Il tempo di aggiustamento, come vedete, è migliorato enormemente. Su questo lui ha lavorato tanto, utilizzando particolari tecniche sul visore in cima con cui guardava gli specchi in fondo, parlando tra lui che stava qua giù e il tecnico che stava urlandosi attraverso i 4 piani della torre nottetempo, sposta un po' più in qua, sposta un po' più in là, eccetera, e in circa 45 minuti, quando erano ben avvenati, mi hanno detto, riuscivano a mettere a posto lo specchio. Tutte le sere, delle volte anche durante la notte, se le variazioni termiche erano brusche. Sotto allo specchio a tasselli c'è un piccolo locale, uno stanzino, il cui soffitto è questo. Cioè ci sono le 183 viti che regolano il 61 specchio. E a questa altezza, come avete visto, era piccolino come me, e quindi a un'altezza tale per cui anche lui riusciva ad arrivare a muoverle, e in questo stanzino ci sono queste 183 viti di regolazione. Oggi questo tipo di regolazione è quello che si chiama ottica attiva, quella che c'è in tutti i più grandi telescopi del mondo. Lui ci metteva 3/4 d'ora a farlo a mano e a voce, oggi con un laser lo fanno in nanosecondi. I tempi chiaramente sono cambiati, ma il principio è esattamente lo stesso. Il tempo di esposizione massima era di poco meno di 7 minuti, con le migliori lastre italiane dell'epoca, le Kodak costavano troppo, non se le poteva permettere. La magnitudine limite è di quasi 18, inutile, voi sapete cos'è la magnitudine, state seguendo un corso di astronomia, quindi come dico ai miei studenti, queste cose se non le sapete le dovete sapere. Se ci sono domande ve le potete fare.
Corso avanzato, tu parli con gli studenti del corso avanzato.
Scusa, adesso sono abituato a fare lezioni anche gli studenti della laurea magistrale, quindi non so che non sempre. Tenete presente, siamo negli anni 50, nel centro di Bologna con una strumentazione di questo tipo, da 18esima come magnitudine limite, misurata sulle lastre, cioè è un record mostruoso. Cioè il riscaldamento era carbone a quell'epoca, come potete immaginare, come ricorderete, come ricorderemo, insomma, cioè non è che ci fossero tanta attenzione, non c'è neanche oggi la CO2, ma chiaramente il cielo dei centri delle nostre città di quell'epoca era un cielo abbastanza rovinato dal punto di vista dell'osservazione. Questi erano appunto i dettagli tecnici dello strumento sui quali sorvoliamo. Lo strumento esiste ancora. Questo è un breve intermezzo pubblicitario. Se volete venire a Bologna, andare a vedere il Museo della Specola di Bologna, che è uno dei più bei musei di astronomia che ci siano al mondo, scusate la presunzione, ma è vero, senza niente togliere al museo di Brera, ma credo che chi lo conosce possa confermare quello che sto dicendo, ne vale la pena. Bene, lì troverete i tasselli, quello che è rimasto del prototipo, non tutti li abbiamo, sono andati un po' dispersi, chi li aveva come fermacarte sul tavolo, alcuni in officina, altri chissà dove, eccetera, comunque ne abbiamo ricostruito una gran parte, e questo invece è il telescopio che avete visto nella fotografia prima di Horn, che lo stava ammirando, riposizionato nella posizione in cui si trovava all'epoca, sotto c'è la sua stanzina con le sue viti per l'ottica attiva, e quindi lo strumento è ancora esattamente nella sua stessa posizione. Ma l'idea in Horn cresce ancora. Dice, qual è il limite principale del telescopio di Horn? È il fatto che lui lo deve tenere fisso per terra, ancora non c'è la tecnologia che oggi consente di mandare in giro i telescopi, lui lo deve tenere fisso per terra. E quindi lui guarda quel cielo, avete visto nell'immagine di prima, lui ha fotografato tutto il cielo zenitale di Bologna e noi abbiamo circa 17.000 lastre fotografiche, con cui ha trovato una dozzina di stelle variabili, quindi è stato fatto del lavoro scientifico su questo materiale, non puramente un progetto e basta. Il limite di questo strumento è di vedere solo quella striscia di cielo che gli passa davanti, per cui lui dice, bene, se io ne metto tanti, per esempio l'Italia, che è orientata in una certa direzione, quasi est-ovest, e li spando per tutta la penisola, a distanze opportune, ecco che io copro una fetta di cielo enormemente più grande. Naturalmente il problema dei costi si pone sempre, forse sto per dire una battuta che magari non tutti apprezzeranno, ma è giusto così, cioè, devo dire che le solite barzellette che si sentono dire sugli scozzesi, gli ebrei e i genovesi, nel caso di Horn vanno benissimo. Non era scozzese, non era genovese, ma lui come ebreo, cioè si legge in tutte le sue lettere, lui ai soldi stava molto attento, non solo ai suoi, ma a quelli dell'istituzione. Quindi anche questo va tenuto presente. Quindi dice, dove li facciamo questi telescopi? Là ha fatto perforare la torre a Bologna. Lo facciamo nel pozzo di San Patrizio, a Orvieto, l'ha già fatto nella torre dei francesi a Brescia, che già, cioè normalmente la sovrintendenza, qui non posso immaginare che cosa avrebbe detto, ma addirittura, visto che quando uno lo pensa in grande, lo pensa ancora più in grande, alle grotte di Castellana, da poco scoperte. Qualcuno di voi ha visto le grotte di Castellana? Questa è la grande apertura che c'è all'ingresso delle grotte di Castellana e si entra da questa parte. Questo puntino bianco è un omino che si sta calando su una scala a chiocciola. Queste erano tutte ricoperte di guano e della spazzatura della zona, vicino a Fasano, a Robelli, in quella zona, cioè oggi non sanno dove mettere i rifiuti, ecco, non lo dite a Roma perché se no riportano lì tutta la roba che da Asi non sa più dove mettere. Era stata scoperta da poco, allora Horn va giù a visitarle, parla con lo scopritore Anelli, parla con il comune, eccetera, e fa un progetto di cui ci abbiamo anche la parte finanziaria. Cioè il progetto doveva costare circa 70 milioni di lire per quello che Horn definisce il più grande telescopio del mondo. Quanto l'hanno fatto gli americani? 5 metri? Noi lo facciamo di 5 metri e 10, così li abbiamo fatti. 217 tasselli, 32 metri di focale. cioè il progetto che viene approvato dal comune e dagli enti regionali, poi non se ne sa più. Diciamo oggi ci possiamo sentire di dire per fortuna, perché in effetti dopo pochi anni non avrebbe più avuto senso. E le grotte di Castellana vale la pena andarle a vedere senza avere degli astronomi fra i piedi. Comunque questo gli fa crescere l'idea per dire il progetto sta andando avanti in un certo modo. Leone da Rosino, che è stato anche lui un brillante allievo di Orlando Arturo, poi direttore dell'Osservatorio di Padova e di Asiago, è uno dei personaggi più importanti dell'astronomia italiana del secondo dopoguerra, quando era ancora a Bologna in attesa di andare a dirigere l'Osservatorio di Padova, scrive sul Sapere un articolo in cui conclude dicendo: saranno dunque a tasselli i telescopi dell'avvenire? Siamo nel 52. Beh sì, bisogna aspettare più di 20 anni, ma sono a tasselli i telescopi dell'avvenire. Il primo che viene costruito è il Multiple Mirror Telescope in Arizona. 6 specchi circolari, non sono proprio uguali a quelli da Horn, ognuno però è grande come quello grande di Horn. Passato un po' di tempo si riescono a fare le cose in maniera diversa. Il totale è 4,40 m complessivi. Bisogna aspettare ancora un po', ma l'idea c'è. Negli anni 90 vengono costruiti 2 telescopi gemelli del Keck alle Hawaii, 36 specchi esagonali, l'hanno capito che l'idea di Horn era esagonale, era giusta, 36 specchi esagonali ognuno, per un totale ognuno di 10 metri di diametro, lavorano o da soli o in parallelo. Nel 97 l'Hobby Avery Telescope nel Texas, 91 specchi esagonali e così via. Giusto per darvi un'idea, questa figura presenta quelli che sono i diametri degli specchi, dei principali specchi costruiti o in fase di costruzione. Qui ci ho messo, ovviamente non c'era nell'immagine che avevo trovato, qui ci ho messo in scala il telescopio di Horn, ma qui poi vedete c'è gli altri telescopi, questo è il 5 metri del Palmer, e come vedete l'idea di multi-mirror telescope, cioè telescopi a molti specchi, ovvero sia telescopi a tasselli, è un'idea che va sempre più avanti, tant'è vero che il telescopio da 30 metri e lo European Extremely Large Telescope, ELT, che è in fase di avanzata di costruzione, che deve andare in Cile nel 2024, forse un po' dopo, ma comunque è già in avanzata fase di costruzione, prevede 798 specchi esagonali per 39,3 metri complessivi, quasi 40 metri. L'idea è quella originale che abbiamo visto di Horn. E addirittura nel suo ultimo articolo, pubblicato naturalmente su Cielo pochi mesi prima di morire, Horn scrive: l'impossibilità di ottenere immagini meglio definite finché si rimane dentro l'atmosfera spinge l'astronomo a portare i mezzi ottici fuori dall'atmosfera. Si finisce per ricorrere allo specchio a tasselli relativamente poco pesante. È un auspicio quello che lui sta facendo. 50 anni più tardi, anche questo in avanzata fase di costruzione, perché questa è una fotografia dell'originale telescopio specchio a tasselli del James Webb Space Telescope, quello che andrà fra qualche anno a sostituire Hubble Space Telescope, e che è composto da 18 specchi, guarda caso esagonali, per un totale di 6 metri e mezzo complessivi. Sempre l'idea è quella di mettere insieme tanti specchi più piccoli per farne uno più grande, che non è esattamente identico come capacità a uno specchio monolitico, però avrete già capito che differenza c'è nella sua costruzione. Soprattutto questo, cioè mandano allo spazio uno specchio monolitico invece che mandare tanti specchi su foglietti leggerissimi, quasi fogli di alluminio, che poi li rimetti insieme quando sono lassù e ti funziona quasi nello stesso modo. Nel 79, quando sta per essere inaugurato il Multiple Mirror Telescope, quello, il primo costruito con una tecnica di questo genere, Yakia, che abbiamo ricordato prima, che sta lavorando all'osservatorio, al centro della astrofisica di Harvard, scrive un articolo su Sky and Telescope in cui conclude dicendo: tutto sommato i telescopi multimirror devono essere considerati diretti discendenti del telescopio a tasselli di Horn ed Arturo a Bologna. E l'articolo si intitola Progenitori del multimirror telescope. Ora la domanda che io mi sono fatto per un, parecchio tempo. Ma viva Dio, Horn ha avuto quest'idea, che come avete capito è stata un'idea non solo brillante, ma che poi alla fine li stanno facendo tutti così i telescopi grandi, non in maniera diversa. Perché il nome di Horn d'Arturo non se lo ricordava nessuno? Del tutto sconosciuto. Qualche vecchio astronomo italiano della mia generazione lo ricordava a malapena. Io mi sono iscritto ad astronomia nel 69, venivo da fisica, quindi prima non avevo frequentato l'ambiente astronomico. Horn è morto nel 67, quindi l'ho appena sfiorato, non sono mai riuscito a conoscerlo. Qualcuno un po' più anziano di me è appena riuscito a conoscerlo. Ma quest'idea di Horn girava, perché gli italiani non ne hanno mai detto, ragazzi, guardate che l'idea l'abbiamo avuta noi, e c'è stato uno dei nostri che ha avuto questa idea. Quando io sono venuto a parlare di queste cose qui in questa stanza, un paio di anni fa, alcune persone che erano presenti, dopo che io avevo detto che avevo provato a contattare il presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica D'Amico, che peraltro conosco bene, che lavora per alcuni anni a Bologna, e altri colleghi in giro, per dire, ragazzi, almeno, cioè, dove facciamo sto grande telescopio europeo? Almeno, che so, la mensa, dedichiamo la Horn d'Arturo, la biblioteca, la sala lettura, ricordiamo il nome di Horn d'Arturo. È stato fatto qualcosa di più. Non so se avete sentito parlare del progetto CTA, cioè il Telescope Array, 1300 scienziati di 31 nazioni messi insieme per fare questa cosa fatta scientifica, che si sta già facendo per osservare eventi violentissimi, prima del supernova, nane bianche, nuclei di galassie, ovviamente buchi neri perché tutti li vogliono guardare, raggi cosmici, eccetera, di questo progetto CTA che prevede 120 telescopi con dimensioni differenti per un totale di 10.000 tasselli esagonali, verrà in Cile e alle Canarie, ma nel frattempo uno dei prototipi è stato posizionato a Catania, a Serralanave, e il responsabile del progetto è Giovanni Pareschi dell'Osservatorio di Brera, che forse ve l'aveva già raccontato queste cose, ancora no.
C'è stato lui a fare conferenze qui di sotto e poi l'anno scorso
il progetto è pilotato dall'osservatorio di Brera, Giovanni Pareschi, che è stato un mio studente. Il telescopio è operativo da pochi anni alle pendici dell'Etna, in una posizione splendida, è costituito da 18 tasselli da 85 cm esagonali con un diametro di 4,3 metri. Ebbene, il 18 novembre dell'anno scorso questo telescopio è stato intitolato Horn d'Arturo. Il telescopio si chiamava ASTRI, perché era l'acronimo di questa cosa incredibile che non mi ricordo mai, Astrofisica con Specchia Tecnologia Replicante Italiana. Vorrei sapere chi l'ha inventato, ma va bene, ASTRI va bene, e adesso questo telescopio si chiama ASTRI Horn. E quindi finalmente abbiamo riconosciuto l'importanza di un'idea che è nata da un nostro concittadino, e io per questo vorrei concludere ringraziando tutti quelli che, dedicando questo telescopio a ASTRI, a Horn d'Arturo, in particolare Giovanni Pareschi, che è il responsabile del progetto ASTRI, Ginevra Trinchieri, che era presidente della Società Astronomica Italiana e che si è mossa nei confronti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica facendosi portavoce degli auspici della comunità nazionale, o almeno di alcuni della comunità nazionale, e tanti altri che ci hanno dato una mano a ricostruire le vicende di Horn, a presentarle nella dovuta maniera a appassionati e specialisti, e quindi anche a tenere presente di quelle che sono state non solo le capacità, come abbiamo visto, non piccole, di un astronomo italiano, ma anche il suo episodio non piccolo di vita abbastanza, diciamo così, sfortunata. E quindi devo dire che la storia non finisce, ma sta proprio iniziando adesso. Grazie.